Pagina 3.
E buongiorno da Vittorio Giacopini, sono le 9 esatte, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Beh, oggi martedì 9 giugno sono più o meno finite un po' dappertutto le scuole, i ragazzi hanno fatto i gavettoni, i soliti riti di fine anno scolastico, qualche coda però c'è ancora, leggete oggi, ne ha accennato anche prima pagina, di alcuni problemi che riguardano appunto la famosa riforma della buona scuola, alcuni professori appunto nella loro battaglia contro parte di questa riforma stanno bloccando o ritardando gli scrutini, non si sa bene quando usciranno i famigerati, famosi, temuti, aspettati quadri, ma insomma ecco, la scuola continua a far parlare. E a proposito di scuola, uno degli argomenti più dibattuto e più interessante è quello del rapporto tra scuola e nuove tecnologie, tra scuola e digitale. E oggi proprio di questi argomenti parla nella sua rubrica Il Piccolo Fratello Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera, a partire però da un'intervista che potete leggere, potete andare a cercare sull'Indice dei Libri del Mese, in cui Roberto Casati, direttore di ricerca del CNRS di Parigi, cioè insomma del Consiglio Nazionale delle Ricerche francese, ha rilasciato a Vincenzo Viola, e appunto in questa conversazione vengono indicati 8 miti da sfatare su scuola e digitale. Ad esempio, il primo punto: tenere il passo con l'evoluzione digitale non è necessario, a volte anzi è controproducente. Non sempre innovare è un progresso, mangiare con i piedi è un'innovazione di cui faremmo volentieri a meno. Secondo punto: misurare il grado di alfabetizzazione sui media è spesso un inganno commerciale. La competenza informatica non è saper usare brand come Google o Facebook. Terzo punto: la scuola deve innovare in linea con le novità tecnologiche. Rischia questo di essere uno slogan per introdurre l'ultima e già vecchia generazione di tablet nelle classi. Punto quarto: non è necessario avere studenti sempre collegati al web. Parentesi, vi ricordo, giorni fa leggemmo un intervento sui temi della riforma della scuola di Alfonso Berardinelli, in cui, al di là della questione proposta del governo Renzi, super preside, insomma tutte le questioni della scuola, diceva Berardinelli, il problema è un po' culturale, nel senso bisogna che gli insegnanti siano capaci di educare al pensiero critico, insomma bisogna fare scuola contro la scuola, bisogna anche che gli studenti siano predisposti al pensiero critico, ma bisogna anche che insomma questa generazione di studenti a un certo punto si riesca a sganciare dalle loro propaggini elettroniche, informatiche, insomma c'è un problema, ed è questo è il punto, lo stesso punto che Roberto Casati appunto del CNRS di Parigi sottolinea in questo punto 4. Non è necessario avere studenti sempre collegati al web, il fascino ludico dei gadget è irresistibile e crea distrazione. Non si capisce perché l'insegnante debba competere con Justin Bieber. Distribuire pistole cariche agli studenti e poi comprare giubbetti antiproiettili per ridurre gli incidenti è un progetto bizzarro. Punto 5. Inutile che ogni studente disponga di un tablet, meglio un uso circoscritto della tecnologia in luoghi e momenti precisi. Dunque bastano pochi strumenti da utilizzare a rotazione, con enormi vantaggi economici. Andrebbe piuttosto incoraggiata la biodiversità dell'ecosistema istruzione. E qua il riferimento, per chi non fosse addentro alle vicende della scuola, è proprio ad alcune sezioni che in alcuni istituti ginnasi, licei, un po' in tutta Italia, vengono proprio definite le sezioni tablet, insomma con poi il nome del tablet che adotteranno. La differenza rispetto alle altre sezioni in realtà è un po' mistica da capire, perché sì, è vero, nelle altre sezioni usano i libri cartacei, nelle sezioni tablet usano il tablet, però devono comprare lo stesso anche i libri cartacei, e quindi alla fine insomma non si capisce bene l'utilità di tutto ciò, perciò è giusta l'osservazione, è inutile che tutti abbiano ciascuno il suo tablet, tanto vale averne qualcuno e imparare anche a usare a rotazione, a condividere gli strumenti elettronici, come si condividono tante cose e tanti aggettivi aggeggi nella vita. Poi, punto 6, i nativi digitali sono un'etichetta di marketing, non una categoria antropologica o psicologica. I bambini non hanno sviluppato nuove forme di intelligenza grazie all'esposizione precoce agli schermi. È la tecnologia che si è trasformata a misura di bambino. Anche gli ultraottantenni se la cavano benissimo con i social network. Punto 7, le semplificazioni e il design dei nuovi gadget non c'entrano con l'apprendimento. Se il problema è che i nostri figli mangiano troppi dolci, non ha senso chiedere che le mense scolastiche soddisfino l'appetito diffuso di caramelle per i nativi edulcorati, cioè quelli che appunto devono mangiare dietetico. Ottavo punto e ultimo punto di questo decalogo, appunto un decalogo, come dire, decurtato di Casati, citato da Di Stefano, è questo: accesso all'informazione non è informarsi e informarsi non è conoscere. La cultura non è accesso ma assimilazione delle conoscenze che si raccolgono. A questo scopo, e questa è la conclusione di Casati e di Di Stefano, il libro resta la tecnologia migliore e forse insuperabile. Però davvero non è nemmeno tanto questione di tecnologia quanto appunto di accesso all'informazione e di distinzione tra informazione e conoscenza. Queste sono due questioni che devono essere, come dire, fatte tenute distinte, tenute separate, altrimenti rischiamo di non capire nulla, di fare una grande confusione un po' tra tutti questi temi che poi vengono come dire, centrifugati nel dibattito della comunicazione, nel dibattito sui giornali, e si perde di vista un po' la questione di fondo, appunto quella che riguarda l'informazione e il rapporto con le nuove tecnologie. Insomma, quindi a fine anno scolastico, mentre ancora in furia un po' questa battaglia sulla riforma della cosiddetta buona scuola, è il caso anche di fare il punto, e questi suggerimenti di Paolo Di Stefano possono essere particolarmente interessanti. Invece adesso cambiamo argomento, ma vi segnalo, a proposito di nuovi strumenti, di nuove tecnologie, internet. Questa è una radio, ma Radio 3 ha anche un suo sito, e poi è una radio che va in giro, appunto ci sono iniziative. Nella settimana scorsa c'è stata questa festa di Radio 3 a Forlì in cui si è parlato molto di cultura e lavoro. Beh, tutto quello che è accaduto a Forlì, tutti gli interventi, tutte le iniziative di Radio 3, ma che si svolgevano poi di fatto nelle piazze, nei conventi, nelle aule di museo di Forlì, sono già linkati in podcast sul nostro sito, appunto sul sito di Radio 3 Rai, e trovate un po' di tutto, dalle iniziative teatrali. Ivano Mariscotti, per esempio, Ivano Mariscotti che ha parlato di questo compagno di prigionia di Gramsci, che è all'origine di una delle grandi tradizioni del movimento cooperativo emiliano, quello delle cooperative della ristorazione. Poi troverete sul sito, appunto in podcast, il concerto dell'orchestra di Piazza Vittoria, e poi il dibattito sull'alimentazione. Di alimentazione si parla molto anche a sproposito, ma a Radio 3 si è cercato di parlarne in un altro modo, non in un modo modaiolo. C'erano Montanari, un grande storico dell'alimentazione, Marino Niola, un antropologo, e poi Don Pasta, questa singolare figura di DJ stregone, Tagliatellaro, eccetera, e poi molti dibattiti sul lavoro con gli scrittori, con Maurizio Maggiani, con Silvia Vallone. Insomma, potete, se non avete avuto modo di andare a Forlì a vedere live quello che accadeva, come si faceva radio in piazza, ecco, potete rivedere tutto sul sito di Radio 3, appunto trovate Festa di Radio 3, la festa di Forlì, e insomma tutto in podcast sul sito Radio Rai, Radio 3. Our Son Sheikh, questo è Dollar Brand, o meglio Abdullah Ibrahim, insomma il pianista sudafricano scoperto da Duke Ellington, che appunto lo incontrò negli anni 60 a Zurigo mentre suonava il suo pianoforte, ed è un omaggio appunto di Dollar Brand al figlio, il figlio di 3 anni. E per ritrovare i dettagli su questa musica, ma anche per tutte le indicazioni degli articoli che leggiamo, segnaliamo durante la puntata, vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it. Qua in studio è presente Pietro del Soldà, che
buongiorno,
appunto,
Vittorio.
Ci anticipa, ciao Pietro, ci anticipa la chiacchierata di oggi, insomma di che si parla oggi, a tutta la città ne parla.
L'attenzione degli ascoltatori, Vittorio, continua a concentrarsi sul tema immigrazione. Noi non possiamo che seguire queste indicazioni che ci vengono dal filo diretto di Prima Pagina. Del resto, nella trasmissione che abbiamo fatto ieri, affrontando anche il nodo molto politico, se vogliamo, di sfida tra le regioni del nord e il governo centrale, è emerso attraverso la voce di un grande demografo come Massimo Livi Bacci che è questa la grande rivoluzione del nostro tempo, quello che cambierà i connotati al nostro mondo, alla nostra società italiana ed europea. Ed è per questo dunque che anche i nostri ascoltatori, con punti di vista diversi, facendo errori, proposte, chiedono non solo di affrontare l'emergenza, ma di adottare, come dire, un approccio mentale diverso.
Da qualche approccio parte mentale, oggi, avere una prospettiva sul
sì,
futuro.
Si parla di rivoluzione culturale addirittura nel guardare all'immigrazione oggi su un quotidiano così attento come Avvenire a questi temi. Noi cerchiamo di prendere spunto da queste parole e vediamo cosa riusciamo a fare,
quindi,
dalle 10 alle 11.
335-5634-296 dalle 10 alle 11 con Pietro del Soldà, con la redazione di tutta la città ne parla, oppure lacittà@rai.it, scrivete, partecipate.
Grazie,
intervenite,
Vittorio.
Ciao Pietro. E noi invece andiamo avanti con una veloce panoramica delle pagine culturali, a partire dal Messaggero, che segnala l'uscita di 2 dischi di inediti di 2 autori che sono autori di canzoni che sono morti da poco, Franco Califano e Pino Daniele, appunto staranno per uscire questi 2 inediti, mentre il Giornale parla di un grande scrittore del nostro tempo negli Stati Uniti. In occasione del centenario della nascita esce il primo volume della biografia di Saul Bellow, da trotskista a neocon, così lo racconta il Giornale. Ma la prima parte della sua vita era ancora lontana dalla fase neocon, e poi comunque sia, al di là delle ideologie, Saul Bellow è uno dei grandissimi scrittori del Novecento. A proposito, domani sarebbero proprio i 100 anni, e a Wiki Radio alle 14 domani ne parlerà appunto Elena Loventhal qui a Radio 3. Sempre il Giornale parla dell'anarchico che mise KO i salotti letterari conformisti di Buenos Aires. È un modo un po' conformista, in vero, di definire però quello che è stato uno dei grandi geni della letteratura argentina, Roberto Arlt. E poi il Manifesto: la Nigeria non è un paese solo per Boko Haram, è un'intervista a Lola Shonejin, e Lola Shonejin è una scrittrice nigeriana appunto che oggi è presente a Roma. A Roma parte il Festival Letterature, verrà inaugurato oggi con una mostra fotografica, ma poi ci saranno molti scrittori che si avvicenderanno in vari luoghi della capitale appunto da oggi fino a fine giugno, il Festival Letterature. Invece la Stampa si occupa dell'uscita imminente, esce domani, dell'ultimo romanzo di Richard Ford, un altro dei grandi scrittori americani. Romanzo è definito ironia felice sull'America, nell'America malata, nell'articolo di Gianni Riotta. C'è anche una breve pagina di anticipazione di questo appunto romanzo di Ford, in cui è da segnalare torna Bascombe, il suo sport writer, il suo personaggio per eccellenza, e sullo sfondo delle riflessioni ormai di un Bascombe impigrito, invecchiato ormai a una certa età, beh, c'è l'America sconvolta dall'uragano Sandy. Vi segnalo sempre dalla Stampa un interessante articolo sul gioco delle bocce, anche una ricostruzione proprio storica del gioco delle bocce dai tempi dell'Arca di Noè fino a oggi. Ma l'occasione è la Coppa Europea di Bocce che si gioca a Savigliano. Il Corriere della Sera parla del premio Strega, la cinquina finale sarà scelta giovedì sera, ma ieri c'è stato il voto dei giovani delle scuole per lo Strega, che hanno scelto Fabio Genovesi, che ha battuto 0 Calcare e poi il Corsera dà notizia della scomparsa di una figura importante nella vita letteraria italiana, Cristina Mondadori Formenton, figlia di Arnoldo Mondadori, appunto, che è scomparsa nei giorni scorsi, credo ieri, a 81 anni. E invece l'Avvenire parla di Delbrel, di Madeleine Delbrel, che è stata una strana personaggio, un po' una specie di equivalente di Simone Weil, però qualche anno dopo. Era una studiosa, una antropologa e filosofa cattolica che lavorava nelle zone più operaie della Francia del Nord. Il Vangelo nei territori di Marx, così è stato il suo, così si chiamava il suo libro, un libro appunto che risale al 53, che viene ripubblicato adesso in Italia. Sul Fatto Quotidiano vi segnalo un'intervista a Hanif Qureshi. La vera piaga adesso, dice lo scrittore anglo-pakistano, è il fondamentalismo finanziario. E poi, per concludere, vi segnalo due cose molto diverse. Una dalla rivista online Doppio Zero, Angela Borghesi, una brava storica della letteratura ma anche una grande esperta di botanica, che scrive un articolo che si chiama Unter den Linden, sotto il tiglio. Sotto i tigli, ed è un racconto di cose, come è fatto, come funziona il tiglio in quanto albero, ma anche della presenza nella letteratura europea del tiglio. E poi la rivista Studio, che pubblica un interessante articolo sulle linee guida che sono state diramate per l'uso dei social nel Partito Comunista di Marco Rizzo, molto rigide, molto... Beh, insomma, andate a vedere su rivista Studio, metteremo il link. Già tutte le cose che vi sto segnalando sono presenti sul nostro sito pagina3.rai.it. metteremo un link anche a questo articolo di rivista Studio, così se vi volete fare due risate oppure una riflessione più seria, adesso non voglio entrare nei dettagli su quali sono appunto le linee guida per il corretto uso comunista dei social media, beh, trovate tutto sul nostro sito. Dunque, i nostri ascoltatori continuano a mandarci molti messaggi legati a questo tema della scuola, non soltanto al rapporto con le nuove tecnologie, ma anche altre questioni. Insomma, infatti, per esempio, Ippolita Roncoroni ci segnala che c'è un problema con gli orari, nel senso che per avere, almeno fino alla fine del ginnasio, la settimana corta, avere il sabato libero, molto spesso ci sono degli orari molto lunghi durante la settimana, che porta, diciamo, ad avere dei costi anche psicologici e fisici. Quindi non ci sono solo le nuove tecnologie, ma ci sono proprio anche i bioritmi. Insomma, la scuola continua a appassionare. Adesso noi non parliamo di questo, ma vi segnalo che tutti questi messaggi, anche questi messaggi, li trovate pubblicati sul sito di radio3.rai.it, e per cui potete continuare a mandarci sulla scuola, sull'immigrazione, per tutta la città ne parla. E io invece vi segnalo un altro elemento che mi sembra interessante in questa riflessione sulla istruzione, che riguarda le università, perché si finisce la scuola e poi che cosa? C'è una nuova tendenza. Ne scrive per esempio oggi Marco Ventura sulle pagine del Messaggero, sulle pagine del Mattino, sono due giornali che condividono, insomma, oltre alla proprietà, anche una parte delle pagine culturali. Università, la lezione di inglese, beh, stanno aumentando gli studenti italiani che decidono di laurearsi nel college del Regno Unito. L'aumento è ben del 20% rispetto al 2014, e questo anche perché c'è un una maggiore attenzione all'offerta, che è più articolata di quanto non sembri, nel senso che il mito di andare a Oxbridge, cioè o a Oxford o Cambridge, naturalmente è per molti è costretto a restare un mito, una meta troppo distante, ma ci sono molte altre ottime università, altri ottimi college che sono ambiti dagli studenti italiani, ad esempio in Scozia, dove appunto la vita costa meno, eccetera. L'articolo segnala appunto questa tendenza, per esempio, mentre i francesi e i tedeschi che vanno a studiare nel Regno Unito sono in calo, l'Italia in controtendenza sta aumentando, ma soprattutto c'è un po' un boom di un nuovo settore produttivo per la Gran Bretagna. L'istruzione universitaria è di fatto diventata un'industria dal fatturato miliardario, è un indotto che ha fatto ripartire anche altri mercati, per esempio quello degli affitti, ha modificato, internazionalizzato ancora di più i quartieri universitari di Londra, perché oltre ad assorbire giovani promettenti dall'estero, il sistema dell'istruzione britannico, insomma, ne ricava un guadagno netto che reinveste appunto nell'eccellenza dei suoi college. Naturalmente questo articolo può essere interessante anche a chi operativamente vuole pensare a un futuro per se stesso o per i propri figli all'estero, perché sono segnalati qui alcuni consigli, che cosa fare, quali sono le parole chiave per andare a studiare all'estero. Sono indicati alcune associazioni che si occupano magari di facilitare questi percorsi, perciò vi torno a segnalare questo articolo appunto di Marco Ventura, che vi leggo dalla pagina 16 del Mattino di Napoli, ma che trovate anche sul Messaggero. Università, la lezione di inglese. Continuiamo ad occuparci di istruzione e di istruzione superiore, perché abbiamo parlato di scuola, di scuole medie, inferiori e superiori, abbiamo parlato di università, andare a fare l'università in Regno Unito e Gran Bretagna, ma parliamo anche di istruzione nel mondo islamico. In questi giorni era a Firenze per un convegno ad Ahmad al-Tayeb. Ahmad al-Tayeb è il grande imam di Al-Azhar. Al-Azhar è la principale università islamica del mondo arabo, ha sede al Cairo ed è, insomma, come dire, la Cambridge o la Oxford del mondo islamico, ma è anche, diciamo, un'autorità religiosa Al-Azhar, quindi i suoi pareri hanno una rilevanza nell'interpretazione anche del Corano. E Ahmad al-Tayeb è stato intervistato sulle pagine della Stampa da Francesca Paci, e il suo punto di vista può essere importante per capire che cosa sta accadendo nel mondo arabo. In Oriente, dice il grande imam, siamo tornati indietro di oltre un secolo. In Occidente, appunto, dice al-Tayeb, non sapete che cosa stiamo attraversando, una fase di arretratezza che forse ci ha fatto tornare indietro di un secolo. E questo vuol dire che c'è qualcosa di molto difficile da decifrare. Al-Tayeb, che parla e esprime il punto di vista, diciamo, dell'Islam sunnita, e, insomma, infatti sintetizza Francesca Paci per capire, insomma, Al-Tayeb sarebbe come il capo di un Vaticano sunnita. Sapete che il mondo, l'Islam, è diviso, insomma, sostanzialmente tra sunniti e sciiti. Al-Tayeb è la massima autorità religiosa, ma anche la massima autorità di istruzione. Quindi il suo parere su quello che sta accadendo nel mondo arabo, ma anche su quello che è appena accaduto in Turchia, dove il premier islamista Erdogan è stato in parte ridimensionato dal voto, è interessante. Naturalmente Al-Tayeb dice sulla questione turca che non fa politica, sulla Turchia tace, ma vi invito a guardare l'insieme. Viviamo in un momento di grande tensione tra Occidente e mondo islamico. Sta di fatto però che dall'alto della cattedra più alta di Al-Azhar bisogna saper fare distinzioni, bisogna usare le parole con estrema attenzione e, dice Al-Tayeb, politica e religione utilizzano metodi diversi. La politica ha spesso degli interessi perché gestisce la cosa pubblica e deve fare concessioni. La religione si muove nella sfera dell'etica e sull'etica non si fanno concessioni. La religione è un baluardo, se la politica sbaglia strada è il compito di richiamarla all'ordine, e di un richiamo all'ordine si tratta proprio in queste parole di Al-Tayeb, che però poi su altri aspetti, appunto, ci può sorprendere, o perlomeno potremmo anche dire ci può deludere, per così dire, ad esempio sul caso della fustigazione del blogger saudita, appunto 1000 frustate, 10 anni di galera per aver appunto scritto sul blog cose poco gradite al regime saudita, da Al-Tayeb, che ha appena detto che lui ha il compito di richiamare all'ordine alla politica, beh, qua se la cava in un modo molto prudente, diciamo, dice non ne so abbastanza, però sono qui e rispetto le leggi italiane, voi dovreste farlo con gli altri paesi. Nel caso saudita c'è la sentenza di un tribunale e quindi appunto qua, invece di richiamare all'ordine alla politica o di far valere la superiorità, diciamo, della sua autorità, Tayeb lascia, come dire, cadere l'argomento, dice ogni paese ha le sue leggi. Vabbè, sono interessanti proprio nelle ambiguità queste considerazioni. Vi ricordo Francesca Paci sulla pagina della Stampa, intervista al grande imam di Al-Azhar: in Oriente siamo tornati indietro di oltre un secolo. E questo era Dollar Brand, Our Son's Wake, e appunto Abdullah Ibrahim che dedica un brano al suo figlioletto allora di 3 anni. Noi invece concludiamo la puntata di oggi, pagina 3, segnalandovi una cosa che potete trovare per ora sull'online e dopo ancora sull'online, perché appunto sul sito Nazione Indiana ci sono alcune anticipazioni dell'ultimo libro di un importante scrittore italiano, Beppe Sebasti. Questo libro si chiama Fallire, storie con fantasmi, e la peculiarità del libro, di cui appunto sono riportate alcune pagine, è che Sebasti ha deciso di farlo uscire soltanto in versione elettronica su Amazon. Per ora, diciamo, non avrà una vita editoriale tradizionale questo libro, e su Nazione Indiana viene pubblicato, oltre a un'anticipazione del libro, anche un post scritto, una considerazione sempre di Sebasti, in cui cerca di spiegare per quale motivo ha deciso di non tentare di pubblicare in versione cartacea il suo libro, perché lui sostiene di aver fatto una scelta contro l'attuale situazione della politica culturale italiana. Non si parla soltanto delle larghe intese, della fusione tra Mondadori e Rizzoli, si parla di qualcosa di diverso. Il ruolo, dice Sebasti, sempre più invasivo del marketing, il criterio che è ormai diventato un criterio e un pensiero unico. La crisi dell'editoria sarà anche economica, dice Sebasti, ma è soprattutto culturale. La logica del marketing ha sostituito ogni altro codice e strategia, proprio come nella politica e nell'editoria. Affidare esperti di marketing le scelte editoriali è ovviamente nefasto per il destino di quella pratica e universo di linguaggi e testi che si chiama letteratura, che resta pur sempre uno dei non disprezzabili esiti, non sono poi tantissimi, dell'umana esperienza e della storia. Naturalmente in questo post-scritto aggiunge molte altre considerazioni Sebasti, ma fondamentalmente, ecco, questa è la sua riflessione, e da qua nasce la decisione per il momento di pubblicare soltanto online. Se volete appunto vedere tutto, andate sul sito di Nazione Indiana o sul nostro sito pagina3.rai.it, dove tutto è già linkato, e tutto è già pronto anche nei quadernetti di Guido Zaccagnini, che ci prepara, quadernetti, libretti, insomma, ci prepara e ci anticipa gli ascolti di Primo Movimento.
Ma in realtà non è proprio un quadernetto, è una delle solite pubblicazioni mastodontiche di Jordi Savall, che...
quello è il CD.
Sì, questo è un CD, infatti. Ma poi oggi, per questa pubblicazione, si è un po' trattenuto a volte a fare...
Delle cose più imponenti.
Oggi parleremo della prosopopea della musica.
Beh, benissimo, questo sarà, piacerà molto ai nostri
ascoltatori. Nemmeno chiedi che cosa vuol dire, te ne importa niente, Vittorio.
Ma no, perché ho abbastanza prosopopea da chiedertelo, va bene così, abbiamo fatto un giochino. Allora, la prosopopea di Zaccagnini, vi
ascoltate. No, della adesso, musica.
Della musica, scusate, un lapsus, non so come mi è venuto. Grazie a Marco Cristilli in console tecnica, grazie a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliese in regia e a Gianfranco Rossi, curatore del programma, da Vittorio Giacopini. Appuntamento a domani mattina alle 9 con Pagina 3.